benvenuti su Voglia di gridare da Bello. Dato che la vita è breve, vi ricordiamo di seguire queste semplici regole prima di iniziare a proseguire con la trasmissione. Scrivete alla mail redazionevogliadigridare@gmail.com o alla crotastudio@gmail.com per interviste o bella musica. Se vi stiamo simpatici, seguite le pagine @vogliadigridare_podcast e @lacrotastudio per le prossime novità in uscita. Inoltre, ricordiamo anche i contatti di Radio Bandito e di Radio Fab. Su Instagram li trovate come @radiobanditotorino e @radiofabit. L'unica cosa che conta qui è la musica. In questa puntata abbiamo due ragazzi che sono stati con noi già un po' di tempo fa e abbiamo parlato di cinema. Loro sono i ragazzi di Radio Killer e stasera con loro parliamo dei classici film di Natale. Il primo brano che ci andiamo ad ascoltare è dei LV Gospel Project e il brano si chiama Carol of the Bells.
Benvenuti a tutti su questa nuova puntata di Voglia di Gridare e soprattutto stasera sono alla Crota Studio con la gatta che si arrampica sull'albero di Natale, non ancora addobbato perché dobbiamo farla abituare che ci sia questo albero di Natale perché sennò ci ribalta tutto. Detto questo, con me da casa sua a Torino invece c'è Flavio. Ciao Flavio, come stai? Tutto bene?
Ciao Renzo, tutto a posto? Qua non ci sono gatti su alberi, non ci sono proprio alberi, devo dire, qua a Torino c'è un po' di desolazione.
No, perché avete ascoltato tutto.
Vi ho ascoltato tutto, no. Esatto. Però dai, va bene, anche perché tra una settimana, cioè non per noi adesso che stiamo registrando, ma per voi che forse ci state ascoltando in questo momento, tra una settimana sarà Natale, e quindi va tutto molto bene. E proprio il Natale è l'argomento della puntata di oggi.
Direi proprio di sì. E esatto. Infatti stasera con noi ci sono i ragazzi di Radio Killer che sono già stati con noi nelle precedenti puntate, quindi se non l'avete sentito andate indietro nel tempo, perché noi facciamo sempre questo avanti e indietro molto divertente, andate indietro nel tempo e recuperatevi la puntata precedente. Come al solito ci sono Victor e Nicola, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Bene, grazie per essere qui, ciao. Con noi stasera.
È un piacere.
Bene, 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 tutto bene ragazzi, piacere nostro di essere tornati qui. E
da un anno è cambiato tanto perché stiamo diventando famosi con Radio Killer, guadagniamo una barcata di soldi.
Né una né l'altra. No, però abbiamo aumentato il numero di iscritti, sia su Instagram che su YouTube. Produciamo continuamente, siamo quasi a 300 video già solo su YouTube, tuttavia, insomma, ci divertiamo, facciamo del nostro meglio, rompiamo le scatole al nostro boss.
Non guadagniamo
le minchie ancora, scusate il francese, non dovevo dire.
Magari
No, comunque detto questo, continuiamo a occuparci di cinema, tanto, e continuiamo a odiare gli spoiler, e io ho già parlato fin troppo, direi. Si può parlare, ragazzi, della puntata di oggi, insomma, del cinema.
Posso parlare un po' anch'io?
Ma devi, no?
No,
ma scusa!
Io vorrei sapere perché me lo porto dietro, ma non importa. Allora, i nostri amici ci hanno invitato per parlare di film natalizi. E qui abbiamo deciso di parlare prima di quelli buoni, tipo Una poltrona per due.
Mamma,
dovevi dire tu, perché mi sbaglio film?
No. Poi è un film di Natale soprattutto per noi italiani. Perché Italia 1 ogni anno lo trasmette a vigilia, per gli americani non è un film di Natale, cioè è un film ambientato a Natale, ma non è così ciclico come da noi. È
successo adesso, tra l'altro è ripassato in questi giorni, stasera passava su Restaurati in 4K al cinema, mi pare.
Ci sta.
Insomma, ha fatto riuscire per non so quale anniversario.
Però non è come... Non è come vederlo alla TV con la pubblicità. Io tanto non l'ho mai visto.
No, è vero, hai ragione al suo perché.
Sarà uno di quei film che uno vede, iniziano a 4 di volte e finire pochissimo.
Tanto remi per via della pubblicità. Quello piuttosto che Mamma
perso l'aereo.
Ma cos'altro ci viene in mente? Poi Miracolo su 34esima, certo. Magari meno noto. Insomma,
bisogna dire che sempre sulla poltrona per due è un film del recasting.
Ah, sì.
Perché quasi nessuno degli attori protagonisti è stata la prima scelta.
No, ma...
Perché Eddie Murphy è stato la terza addirittura. Sì. Perché il primo era quel simpatico attore di colore che aveva fatto Non guardarmi, non ti sento. Che poi ha fatto quel film
abbastanza insopportabile. No, aveva fatto tutta Blue di Paul Schrader, ma comunque. E Superman 3, quello te l'hai dimenticato. Con Christopher Reeve.
Non l'hanno fatto.
Ne hanno fatto il terzo, hanno fatto il quarto. Inutile che fai finta di niente. Scusate, ragazzi. E poi c'è addirittura. Ma il migliore è stato Don Amish. Uno dei due fratelli, uno era Ralph Bellamy, l'altro Don Amish, che erano i due. Ralph e Mortimer Duke, no? I ricconi. E quello che sembra il più. Tra i due,
diciamo quello che è il più fine dei due,
sì,
quello
più lord inglese.
Sapete che non lo trovavano? Perché non c'erano i cellulari come adesso. Per contattarlo, per fare delle riprese, ci hanno impiegato dei mesi a trovarlo.
Non aveva un agente, era sparito da tempo, non faceva più teatro, lavorava in un negozio da qualche parte, forse nel Minnesota. Ma era una delle persone più gentili, più educate del mondo. Cioè, racconta un po' come.
Allora, pensate che durante prima delle scene, dopo le scene, chiedeva scusa in anticipo a tutti i componenti del cast per le sue battute cattive che avrebbe dovuto dire nel film.
Cioè, la scena, una delle scene finali, tanto voglio dire, l'abbiamo visto tutti, dai, è dell'83, bene o male, sai.
Qualunque io davvero non l'ho visto, ragazzi.
No, neanche io non l'ho mai visto. No, davvero. Vivo vabbè. Bene così,
Come no, vivo bene così? Ma guarda almeno una volta, dai.
No, ma cerco di scartarlo apposta.
Vabbè.
Che cerco di evitarlo tipo la peste. Tipo i plebei che cercano di toccarmi la spalla, no?
Vabbè. È una puntata con i suonini questa qua, sappiate che sì. Loro hanno portato anche i suonini.
Okay.
I grandi budget, lì ci siamo diventati ricchi.
Se passiamo a qualcosa che non è solo una poltrona per due, perché è la rilettura del Principe il Povero, e in chiave, che so,
postmoderna,
gli UPM 80, eccetera, eccetera. Passiamo
a comunque lo spoiler per me potete farlo, è del finale. Tanto non è che mi interesserà mai guardarlo nella vita.
Poi comunque saremo la minoranza noi che non sappiamo.
Insomma, Don Amish a un certo punto deve insultare la qualunque a Wall Street durante la scena madre finale, mentre il fratello ha
l'attacco di cuore.
Ma tira giù la qualunque. Lui prima, durante, dopo le riprese era lì a scusarsi. Era quasi fastidioso per certi versi, per quanto era una persona gentile, a modo
di che conosci che si scusa sempre.
Si parlava di mamma ho perso l'aereo. No, perché da quando un nostro caro amico ha fatto una puntata con noi per Halloween, ormai mi è rimasta il tarlo di quell'altro titolo che non si può dire, ovviamente.
Chi sente sempre la mamma, sente sempre l'aereo.
Averlo preso. Va bene, mamma ho perso l'aereo. Non è un pink. Ora come ora, se lo fai vedere, se lo porti al cinema, se non lo prendi con lo spirito di allora, con lo spirito di adesso, gli assistenti sociali fioccano proprio, pam!
Devo dire, i due ladri più incompetenti della storia del cinema, perché si sprecano le parodie comunque, sì. Di mamma ho perso l'aereo.
Ci stavi per cascare anche tu.
Con i ladri competenti. Avevo fatto anche i Griffin, se non sbaglio.
Ma siamo più di uno, certo.
Perché questi due sono cani maledetti. È un film semplicissimo, che funziona, in cui tutti abbiamo amato il protagonista e anche un po' invidiato.
Sì. Tutti abbiamo voluto essere almeno una volta Kevin McAllister,
no, proprio quando è cresciuto.
No, io parlo ancora di prima anni 90, prima di Rich, dopo
lui si è diventata polvere bianca e non era neve e neanche talco.
No, infatti, ma al di là di quello,
che bell'uomo. Poi è diventato un bell'uomo.
Sai cos'è che mi piace tantissimo di quel film?
Scavato dalla droga.
Lui sì.
No, è la droga che ha scavato
tutti in pista con Kevin. No, al di là di quello, a me piace tantissimo i film di gangster fasulli che hanno creato apposta per quei due film, che compaiono spezzoni.
Ah, sì.
Dirty Angels, qualcosa del genere. No, ma erano bellissimi, per quanto erano scemi, improponibili.
Tieni il resto.
Lurido bastardo. Buon Natale, lurido animale. No. Comunque, detto questo,
con nel secondo c'è anche
Tim Curry.
No. Trump.
C'era Donald, faceva se stesso, è vero? Compariva. Era il periodo che faceva
le comparsate in televisione.
Sì, come parlando sempre di un film.
Ma anche adesso fai comparsate in televisione. Ah no, ma adesso
un bombardamento e l'altro.
Vabbè,
insomma.
Parlando di Miracolo sulla 84esima strada, questo invece è proprio un film.
Ne hai aggiunti 50, era la 34esima.
Aspetta, vi tengo lì un attimo, giusto per mettere un brano, perché comunque è il primo brano che ci avete portato, e dato che ci parlate di Trump, quindi vi tengo sull'attualità social, se vogliamo.
Stretta.
Non so quanto si collega con i film di cui abbiamo appena parlato, però comunque nel caso facciamo una strage in qualche modo, che è quello che potrebbe fare anche Trump. E non diciamo che canzone è, così se perdete anche voi, maledetti, come è successo a me soltanto sabato scorso, sono cavoli vostri. E quindi tanti saluti e vi mandiamo tutti quanti all'Uamalla!
Allora, prima di continuare, in realtà volevo fare una battuta su una cosa che ho visto tipo ieri o oggi, non mi ricordo più quando, dove parlavano appunto dei film di Natale, dove dicevano adesso si parte con tutta la serie degli Harry Potter, no? Da qui a Natale. E c'era questo comico che faceva presente che comunque non c'entra una bene amata fava Harry Potter con Gesù, no? Infatti. Ma anche perché nella realtà dei fatti Gesù era un po', diciamo, già un Hogwarts dell'epoca, perché comunque trasformava l'acqua in vino. Ed era bellissimo il paragone che faceva questo comico dicendo: io mi immagino Gesù che arriva e dice tipo alla McGranit: io trasformo l'acqua in vino, e lei gli dice: beh, come tutti quelli che fanno parte del bar, quindi vai dietro e inizia a lavorare.
Ok, bene, no, Caruccia, sì.
Il blasfemo giusto, no, sì, per il periodo natalizio ci sta benissimo.
Non impegna per niente.
Okay. No, più che altro era il discorso del paragone effettivamente degli Harry Potter fatti sempre in questo periodo, perché tutti gli anni a Natale si parte.
Ma perché il cinema usciva a Natale, lo facevano uscire sempre per il periodo natalizio.
No, sì. I primi due, il terzo è arrivato a giugno 2004.
E questa è la botta di autismo che mi tocca sopportare ogni tuo giorno.
Il quarto è uscito, mi pare, ottobre 2006.
Sì, era in mezzo.
Va bene. Allora, Mettendo la canzone di Wham, però, mi è venuto in mente a sto punto di parlare, insomma, di un film che è stato capostipite di un altro...
Di un filone.
Di un filone beh, famoso che noi abbiamo avuto sulle croste per quasi 40 anni, continuiamo a averle adesso.
I cinepanettoni.
È inutile, è, come dire, impensabile non parlarne, no, in questo format.
Sì, inizio.
Potrebbe tranquillamente evitare, no?
Perché?
Ma il primo,
Vacanze di Natale penso abbia sbancato gli ultimi anni in Italia come se non ci fosse un domani, credo.
Sì, assolutamente.
Ma perché ho visto una volta uno spettacolo?
Posso farti però una domanda? Perché i Wham ti sono, li hai collegati? Perché io confesso come sempre la mia scarsissima conoscenza cinematografica, ma perché è dentro un qualche cinepanettone?
Mi sembra almeno, se non il primo, almeno il secondo, perché comunque considera che questa canzone ha già una quarantina d'anni.
Sì, quello sì, certo.
E penso
che sia con questa canzone.
No, comunque mi sembra
successo.
Sì, mi sembra Fly di questa l'avessero messa in uno dei primi cinepanettoni che hanno fatto. Vacanze di Natale, no? 83, ma sarà stato Vacanze Cortina, roba del genere. Sì,
vabbè, comunque erano i film che si andava a vedere al cinema per le feste, tutta la famiglia,
si è continuato per anni.
A ridere le solite cose.
Quello di Boldi, sì. No, vabbè, io ero stato a vederlo, ragazzi, lo ammetto, per me è una grandissima vergogna, ben 17 anni fa, ero stato a vedere Natale a New York perché mi hanno trascinato al cinema Ariston di Acqui con un gruppo di amici, facevamo freddo porco, freddo cane, freddo porco, insomma, e ricordo, allora, sui San Pietrini di Corso Italia, da qui termini ci sono ancora le mie unghie che proprio ho tirato lì così, e era sala piena tra l'altro, e ragazzi, mi spiace dirlo, perché poi la comicità è un gioco soggettivo, se ne può parlare. Ero lì che vedevo questa commedia, non mi veniva da ridere, non so perché.
Perché sei triste dentro.
Va bene, ok. Ma sì, ho la stessa allegria di Gino Paoli. Però quello che voglio dire è che ridevano tutti e io niente. E tra me e me dicevo, ma il pirla sono io o sono tutti gli altri? Nel dubbio ho fatto, cioè ho iniziato anch'io, cioè a ridere un pochettino per sentirmi meno pirla, no? Capito, ecco. Però
dai, però adesso, siamo sinceri, i cinepanettoni comunque, tutti ne abbiamo visti almeno un paio.
Noi dobbiamo proprio essere sinceri.
Sì, dai, cioè, abbiamo visti. E il film che andavi a vedere a Natale, non sapendo come occupare il tempo.
Chi è che adesso è proprio triste dentro? Io te, mi pazzo. No, sempre. Però, capite, insomma.
O altrimenti, un bel film di Natale sempre da ridere. Vabbè, la banda dei Babbi Natale.
Quello sì.
Ecco, quello non l'ho visto, perlomeno non per intero, perché a una certa mi ero stufato e quindi l'ho lasciato lì.
Diciamo che secondo me è uno dei film di Aldo Giovanni e Giacomo, post Tre uomini e una gamba.
Post la trilogia dell'amicizia. Che
uno dei più belli, secondo me è il più bello. Ha una trama, ha delle battute originali.
Non è il Cosmo sul Comò, per capirci, o un plug dal cinema, che sono numeri ripetuti all'infinito.
No, era carino.
Cos'era? Era da Reuma Park.
No, quello è stato un esperimento fallito. Non l'hanno fatto.
Ma come ricco il povero il maggiordomo. Vabbè, sì, no, il ballo dei Babbi Natale, ragazzi, era molto caruccio. Era godibile, al suo modo.
Devo guardarmelo. Quasi quasi quest'anno lo riprendo.
Che a me poi viene in mente, guardando, viene in mente un filmaccio, si può dire, con Ben Affleck di fine anni 90, Trappola criminale, dove c'era una vera banda di rapinatori vestiti da Babbi Natale che cercava di svaligiare un casino.
Per gli americani comunque è abbastanza tipico che ci sono sempre le rapine fatte dai Babbi Natale, sarà uno dei loro leitmotiv, non so, i loro tristezze.
Ma sai perché? Perché in teoria Babbo Natale dovrebbe portare i doni. No? E quando arriva per derubare gli altri fa specie perché è un contrasto netto, capisci, con la loro cultura, credo.
Poi, anche in Zayad non c'è,
ma perché ce l'hanno una cultura?
Pare di sì,
il loro modo, sai, consumistica. Comunque Babbo Natale è finlandese, tra l'altro.
No, non è norvegese.
Norvegese, credo.
Santa Claus,
ragazzi, è norvegese o finlandese?
No, deve essere finlandese.
Teoricamente il Babbo Natale moderno, non è Groenlandia. Moderno, teoricamente è
come Groenlandia, addirittura.
Sì, vabbè,
fuori questo qua Fabio. Di Zene, provincia di
Secondo me comunque è di Frosinone.
Io non credo.
Sì, è cresciuto con qualcuno.
Se l'ho messo a suolo alto.
Vabbè. Comunque sia, Die Hard è un bel punto, un bello, bello spunto comunque. Quello, no, adesso sì. Ragazzi, che comunque Die Hard, Trappola di cristallo.
Finché assolutamente, però, prima di parlare di Die Hard a sto punto, ci ascoltiamo la canzone di la colonna sonora di Die Hard, che ci avete girato anche voi, e poi ritorniamo con Die Hard. Remember when we first met John McClane? Argyle picked him up from the plane and took him down the Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but Hans and his buddies fucked up the plan, and that's about when everything went sour at the Christmas party. And the terrorists were overzealous, but it was sweet when they killed Ellis. And with a little help from Alan, John McClane kicked ass. We're gonna die.
Dicevamo, ci siamo sentiti quindi la colonna sonora e adesso quindi ne parliamo, ma soprattutto perché Die Hard in quanto film di Natale, che comunque sono curioso. Ne avete messi due tra l'altro in lista, che sono richiedato, sono due film che io confondo sempre tra l'altro, perché sono pirla, però sono curioso di sapere perché sono tra i vostri film di Natale, mettiamola così.
Fammi indovinare, uno è Die Hard, l'altro è Arma Letale.
Esatto, ma perché io...
È l'ambientazione natalizia, quella lì! Ma entrambi comunque iniziano, se ci pensi, con anche delle musiche di Natale. Arma Letale ha questo piano sequenza, questa specie di enorme sequenza che inizia con Jingle Bell Rock, stavo per dire Glock, per chiamare quello spirito lì, no, Jingle Bell Rock. E mi pare che Die Hard comunque è un altro film.
E Die Hard lui doveva andare, lo scopo del film è che lui si spostava per raggiungere la moglie per le vacanze di Natale.
Esatto, da New York a Los Angeles, e si concludeva con il Disney di Vaughn Monroe, mi pare. Ora, sono entrambi ambientati, come dire, nel periodo natalizio, per quanto non siano proprio natalizi come tema.
Scusa, mazzatine, sparatorie.
Ora ho un fucile mitragliatore. Oh, oh, oh. Sì, no! Sono tutte cose che tornano.
L'uomo che ha imposto la canottiera come modello di eleganza.
L'ha copiata dallo Jena Pliskin di Kurt Russell, 7 anni prima, per 1997, da New York di Carpenter. Ma considerando, è stato il film che l'ha lanciato proprio, letteralmente, perché...
No, nel senso lui cadeva da una parte all'altra.
Secondo me qualcosina l'ha fatto anche.
Io stavo pensando al film di Leslie Nielsen, in realtà, di quando lei corre sulla collina.
Sì,
no, lui apre la porta, boom, la lancia giù.
No, no, ok. Considera che lui arrivava da commedie sentimentali, Bruce Willis.
È un seduttore.
Quando aveva i capelli, Appuntamento al buio, Intrigo Hollywood, poi aveva
quando non aveva la canottiera.
Quando aveva la canottiera, e poi aveva fatto anche forse un paio di puntate per Miami Vice, che faceva il cattivo, il serial degli anni '80. Quello è stato il film che l'ha lanciato proprio come star in qualche modo. E molti stunt li ha fatti da solo,
e il problema perché i soldi erano finiti.
Poi il problema è che ne ha fatti 5 di Die Hard, i primi 3 sono molto gradevoli. Il quarto non era male, era al passo con i tempi.
Fondamentalmente si lasciano guardare tutti.
Il quinto era un po' bruttino.
Vabbè, però.
Cioè, lui comunque considerate questo, ragazzi, che quando ha iniziato a lavorare poi per la Vodafone, alcuni film che faceva erano spot per la Vodafone con i morti ammazzati, tipo Giustiziere della Notte, il remake, quello di Eli Roth.
Beh, bello però.
Detective Night, bello.
Bello.
No.
Quindi, però,
tutti morti sì, intorno a te, anziché tutti intorno a te.
Esatto, no, è quello. Arma Letale invece ha lanciato a Hollywood un altro attore australiano,
Mel Gibson,
è stato di grazia quando ancora non aveva sti patemi religiosi,
quando non aveva,
non aveva fatto la passione, no, come si chiamava la passione? No,
la passione di Cristo.
Beh, ragazzi, Braveheart comunque, al di là di tutto, era un altro film che non vedi a Natale, vedi a Pasqua, comunque sempre di morti ammazzati male. Ma era una grande regia, un gran colossal, però Arma Letale, li vedi tutti e quattro, sono uno, funzionano tutti bene. Allora,
le coppie che non dovrebbero funzionare.
Body Moon.
Però, e nel 2 che c'è la signora del bagno?
Sì,
dai, è bellissima.
Se vi capita, ragazzi, Arma Letale, recuperateveli, perché sono veramente, veramente deliziosi. Quando poi arriva Joe Pesci dal secondo, già ci sono 2 o 3.
Poi lì comincia a capire che è finito.
Le idee. No, perché vinte le idee? No, funzionavano.
C'è Gio Pesci, dai.
C'è Gio Pesci. E parlando sempre comunque di qualche mattanza, quella sparatore, ma c'è una. C'è Gio Pesci, c'è Gio Pesci. Fare, cioè.
Che non è un porno divo, Prendiamoci.
Però poteva, avrebbe potuto.
Poteva funzionare, poteva. Cioè.
Sì, no.
Dai. E come avrebbe dovuto?
Dimmi, scusa, Flavio.
Avrebbe dovuto, forse, anche dire, oltre che avrebbe
potuto. Considera che Joe Pesci era un agente, manager musicale per un gruppo chiamato Four Seasons, e il personaggio che lui interpreta in Quei bravi ragazzi di Scorsese, Tommy DeVito, cioè quel pezzo con Ray Liotta, dice sei buffo, quella è una scena che paradossalmente Joe Pesci ha interpretato nella vita vera, ha rischiato di essere fatto fuori da un vero gangster di vita vita, di Mulberry Street. Quando lui faceva il cameriere, il barman in uno di questi locali,
il bartender
e ha detto a un gangster, quando questo ha raccontato una freddura ai suoi amici, sei buffo, sto qua sta per farti la pelle per davvero, cioè voglio dire, e il sono nome
particolare.
Pesci in Quei bravi ragazzi, Tommy DeVito, è il nome di uno dei Four Seasons che lui accompagnava in giro, di cui faceva il manager musicale, quindi in realtà funziona più o meno, metà cino, metà buio. Parla un po' te, Madonna, cioè, parlo solo io.
Vabbè, aspetta. Visto che lo vedo timido, e dato che l'avete citata prima, direi che ci possiamo sentire proprio Let It Snow di Von Moore. E direi che poi possiamo rientrare e fare ancora 2 chiacchiere.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping,
and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow.
E visto che si parlava di Die Hard, mafia e robe simili, ovviamente con Let It Snow non stiamo parlando di polveri bianche, come dicevamo prima per Mamma ha perso l'aereo.
Certo. Ma invece, sempre le ammazzatine, c'è un film di Natale sui generis che a me è sempre piaciuto tanto. Quella notte violenta, sì.
No, una notte violenta,
sì. Sì, una notte, quella notte. Beh,
wow. L'abbiamo visto 2 anni fa, abbiamo appena cominciato con Radio Fiat, ci ha divertiti tanto, davvero.
L'avete mai visto?
No, non conosco.
No, una notte violenta e silenziosa.
È dei produttori di John Wick, quindi già partiamo con film per educande. E la produttore protagonista di David Harbour di Stranger Things, per capirci, okay, che fa Babbo Natale. Babbo Natale.
Allora, la storia è molto semplice. Lui è Babbo Natale alcolizzato. Ha bevuto l'inverosimile, fa il suo classico giro per portare i doni e finisce in una casa meravigliosa, immersa in un parco innevato, dove c'è un bambino che come unico regalo vorrebbe che i genitori tornassero ad andare d'accordo, invece la classica coppia disfunzionale di un film americano.
Dai, che la realtà più o meno si avvicina,
Sì, sì. Vengono sequestrate questo gruppo di terroristi perché la nonna è tipo una senatrice degli Stati Uniti, un'importante,
ricchissima, e Babbo Natale si trasforma da simpatico panzone che porta regali a picchiatore furioso.
Ma ragazzi, ce ne ammazza veramente più di macete, bellissimo. Cioè, non è chi si salvano il Natale dei Griffin, qui è veramente la mattanza, cioè, ed è godibilissimo perché lui è perfetto per quel ruolo.
Adesso anche le renne.
La Ren, sì, sì,
c'è una scena meravigliosa all'inizio del film quando questo Babbo Natale, finito di alcolizzarsi, saluta la barista e va, prende una scala per andare sul tetto, dove sul tetto ha parcheggiato la slitta con le renne, e quindi sarebbe normale, la barista lo segue perché ha paura che questo stia per buttarsi di sotto, e le renne hanno lasciato un simpatico ricordino.
Ragazzi, è molto dissacrante,
come è meraviglioso,
cioè, è meraviglioso se lo guardi con lo spirito giusto, ma
no, ma quindi come Sarkozy,
no, è lo spirito del Natale,
ma doveva, tra l'altro doveva essere il primo di una trilogia al di là anche come del personaggio di Babbo Natale, perché infatti poi l'anno scorso lui e io siamo stati a vedere Silent Night, Il senso della vendetta, che era di nuovo ambientato prima natalizio,
ma è un po' più sfigato,
no, un po' più sfigato, cioè quello che ha fatto quel brutto remake di Robo con Joel Kinnaman, ma ha fatto anche i due Suicide Squad. Sì, li ha fatti, è inutile che fai così. L'ha diretto John Woo, che è il maestro asiatico delle sparatorie, delle mazzatine.
Che si vede che è invecchiato.
È invecchiato a suo modo, però ragazzi, non lo sa quasi nessuno, e chi ha curato lo storyboard di quel film è un astigiano, Giacomo Ghiazza, che aveva già curato gli storyboard per Atto di Forza, Speed, fammi pensare, La Maledizione alla Prima Luna, sì. Vita di... insomma... Poi dirò almeno 2 missioni, quasi il terzo e il quinto, insomma uno in gamma, non l'ultimo.
E infatti è andato a fare Silent Night, cioè quando si dice la tua carriera funziona, ha dei picchi e poi scende.
E quello è il picco, diciamo.
Il picco.
Non c'è un
o solo... quando picchi la cocaina.
non c'è un solo dialogo in tutto il film. E sempre per John Woo aveva curato.
No, dialoghi ci sono degli altri, non parla il protagonista.
No, no, non sono, te lo ricordi, ma te lo rivedere, si scrivono tutto il tempo, non c'è uno che parla. Ti
no,
ricordi?
Parlano.
Ma non è vero.
Sì che parla.
Non, dormiva, non l'ha visto. Ma insomma, lui aveva curato un altro storyboard di John Woo che era Face Off. Quello sì che era un gran film d'azione.
Che c'entra niente.
Con Natale zero, però comunque una bella.
Sempre parlando invece di Babbi Natali alternativi, ve lo ricordate Babbo Bastardo? Si può dire Bastardo?
Si chiama il titolo girato Babbo Bastardo.
Sì, sì, comunque di solito i gruppi che facciamo passare non è che hanno dei titoli molto meno più gentili, diciamo. Quindi...
No, l'unico limite è
avete mai visto? Resto...
Io no, a me manca.
Io sì, allora, sono sicuro di averlo visto. Non mi ricordo più chi è già l'attore protagonista.
Billy Bob Thornton.
Che ha
utilizzato.
È l'ex marito di Angelina Jolie, tra le altre cose, ha fatto diversi film.
La storia, anche lui è un rapinatore.
Non è il vero Babbo Natale, è un rapinatore.
Rapinatore che si accompagna con un folletto di colore.
Tony Cox.
Diversamente alto, si dice? Nano, via.
Sì, no, vabbè.
Nano piccolo e brutto.
Sì, diversamente alto.
Perché cerca di farsi assumere in un... Vabbè, piccolo, è nano.
Vabbè,
un trucciolo.
Sì, è un turaccio. Vabbè, andiamo.
Che vuole farsi assumere in un centro commerciale per poi programmare da lì la grande rapina.
Alla cassaforte, al capo.
Due grossi problemi ci sono. Lui è perennemente ubriaco.
Sempre sbronzo. Però coma.
Vabbè,
poi... No, anche è la psicologia del personaggio che vuole.
Ma che psicologia, è uno che beve ciura e
hai detto niente
che è come, e però la parte che inizia è il bambino, ecco, quello è l'unico momento un po' dolce del film in cui c'è questo bambino, il tipico bambino americano, ovvero alto così, largo così, che mangia e beve in continuazione, che non spicca per, la sua, per i suoi doti di intelligenza, sì.
E
che crede che questo sia davvero Babbo Natale e vuole aiutarlo nella sua missione.
Bellissimo.
Bene, ma ti viene voglia di guardare il primo, perché il secondo l'hanno girato molti anni dopo, porcata inenarrabile, Babbo Bastardo 2.
Anche lì
l'hanno fatto il 2.
No, l'hanno fatto, purtroppo è passato anche il 5.
Però sul Natale sono solo film di buoni sentimenti.
No.
Hanno girato anche dei bellissimi horror a tema Natale. Gremlins. Con
Gremlins, neanche tanto.
Che in tutto Kratos. Questo, tra l'altro, non è proprio a tema horror, però direi, ascoltiamoci il prossimo brano, che è di Ed Sheeran e Elton John, se non sbaglio, che si chiama Merry Christmas. Sì, sì. Ci ascoltiamo questo, poi rientriamo ancora per parlare del tema horror nei film di Natale.
Ok.
Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. So kiss me under the mistletoe. I wish you could see it through my eyes, then you would know.
My God, you look beautiful right now. Merry Christmas.
Parlando di, cioè tornando al discorso che stavamo facendo di per sé prima sui film di Natale cattivi, anche adesso passiamo a quelli horror, è un grande classico dire che comunque il Grinch, forse.
Sì, non è propriamente horror, però è godibilissimo.
No, dico, però è cattivo nel senso che comunque rappresenta una parte cattiva del Natale, no? Comunque.
Assolutamente.
O perlomeno la parte
che adesso è diventato proprio parte della cultura pop.
Grinch, sì,
Tutte le volte
si interpretato qualcuno. Da Jim Carrey, giusto?
Sì.
Esatto, ed era stato
4 ore di trucco ogni volta.
E Ron Howard, che ha diretto il film, addirittura mi sembra che un paio di giorni fosse andato vestito anche lui a dirigere il film vestito da Grinch.
Voglio andare su quel set.
Sì, no, ma lui a un certo punto c'era Jim che imitava Ron Howard, anche quando girava, no? Proprio, e riusciva a imitarlo benissimo, perché è un imitatore nato, Carrey. Ma ragazzi, quello che nessuno sa è che la prima scelta non era Carrey, Jack Nicholson. Ma voi immaginate Jack Nicholson a fare un film sul Grinch, un film per famiglia?
Ma che meraviglia,
sarebbe stato meraviglioso. Take my money.
No, è stato meraviglioso. E ricordiamolo, una delle commedie natalizie, film fantasy, tra forse i più grandi, uno dei più grandi incassi di tutti i tempi per quel periodo.
Calcola che Jim Carrey era nel periodo di grazia.
Sì.
Qualunque cosa toccava diventava oro.
Fino a quasi fino a Yes Man. Dopo Yes Man è stato un disastro. Mi spiace dirlo. Ma
non ho più visto niente dopo Yes Man suo, in realtà.
Ma ti sei perso poco.
I pinguini di Mr. Popper o di Che Gene Operazione Furto piuttosto che Dark Crimes li puoi saltare.
E dopo di Che Gene Operazione Furto?
Di Che Gene
sì.
C'era ma rispetto a Yes Man. Zia Leoni.
No, no, pensavo fosse più o meno lo stesso periodo con Yes Man.
No, no, dopo.
Sì, mi sembra dopo. Comunque lui negli ultimi anni non è più imbroccato mezzo. Addirittura
adesso è imbroccato Sonic.
Vero? Ne ha fatti tre, tra l'altro.
Sì?
Il terzo esce tra
l'altro. Ah, sì, è vero. Sì. È vero.
Sì, tre Sonic. Devo dire, si è reinventato.
C'è anche Keanu Reeves.
C'è Keanu Reeves.
Sì, che doppia Sonic, che doppia Shadow. Cioè, Reeves continua.
In mezzo, ma arrivano tutti gli altri poi, perché... Oppure volava.
Rifiuta qualunque... Allora, sta rifiutando tutti i ruoli Marvel, tutti.
Però ha fatto una comparsata in SpongeBob il film, vorrei dire questo, ragazzi. Senza motivo, così a babbo.
A babbo?
Dai, ti prego.
Cioè, Reeves è un altro che adesso è nel gota degli attori, qualunque stupidaggine gli passino vicino la fa, tranne Marvel Movies. Detto, non farò mai un film del MCU. Io o almeno non ha ancora contato di zero.
No, attenzione, lui uno vorrebbe farlo, ed è Ghost Rider.
Sì.
Poi bisognerà vedere se li lasciano, tanto Cage non lo richiamano una terza volta, ha già andato due volte bene così, grazie. Esatto. Ma parlando invece di, non Babbi Natale cattivi, ma di film cattivi di Natale, ce ne sono stati. Ok, i Gremlins è tanto per famiglia, anche se prima ragazzi comunque...
All'epoca faceva un po' impressione.
Sì, però soprattutto da Spielberg, che era uno che prima, sì, c'ha tutte queste robe carine, no? Poi ti terrorizzava facendoti dirigere da Joe Dante, questo film dell'84.
Con quei...
Mogwai si chiamavano.
Carine che erano.
Carinissimi, insomma.
Con le regole che dobbiamo usare anche adesso, non dare da mangiare dopo mezzanotte.
Non so, fare contatto con l'acqua. No, ma vabbè, ma al di là di quello.
Cioè, non inserirli di tenere la presa.
Due cose proprio civili, basilari, quello, ma come Krampus, che è qualcosa che è uscito qualche anno fa, di nuovo
Terrify.
Terrifier 3 è ambientato durante l'ultimo che è uscito tra il 31 ottobre e il 7 novembre di
quest'anno. Con una dei miei nemici.
I pagliacci, lui detesta i pagliacci, non li può vedere, ha una paura atavica. E...
Vabbè, nel caso che lo dice tutto l'etere, né?
Vabbè, Manini, è cominciato tutto. Poi, vabbè, anche mi sembra la seconda stagione di La Notte del Giudizio, The Purge.
Vi ricordate The Purge?
No, io non penso di aver mai visto.
Allora, la serie in sé dei film, qua, primi
è quello che capiterà fra qualche anno con Trump.
Adesso che Trump c'è ritornato.
Allora, La Notte del Giudizio, l'incipit è molto carino, sì. Ovvero che per una notte all'anno tutto è permesso, compreso l'omicidio.
Da circa 12 ore al 21 marzo, quindi per la prima primavera.
La gente si chiude in casa e chi è fuori può fare quello che vuole.
Qualunque crimine generalmente perseguibile, quindi
tutto, sono anche tutto, omicidi, stragi, violenze, chi porti, più ne metta. Lo sfogo.
Pubblici, sfogo. I servizi pubblici per quelle 12 ore sono sospesi.
E nella serie TV che è uscita qualche anno fa, una parte è ambientata a Natale.
Mi sembra la seconda stagione, sì. La serie non era favolosa. I primi tre film erano belli, erano molto, molto visionari per quanto riguarda l'America di sé.
Ma comunque se
un occhio sul futuro.
In questo periodo ci vorrebbe 24 ore così.
Guarda, avendo visto Thanksgiving l'anno scorso di Eli Roth, ci siamo fatti un'idea.
Mamma mia.
Il prequel era un po' come andare nell'Euronix durante i saldi, cioè.
Nel Black Friday.
Il Black Friday.
Sì,
bella roba.
Madonna santa, che bei tempi.
Però io ho già detto lui che una volta o l'altra faremo uno speciale Radio Killer all'outlet di Saravale, scrive durante i saldi. Perché li vedi veramente. Cioè, lì c'è uno studio antropologico, saremo noi due.
Lombroso,
Freud, Charles Darwin, che ci prendiamo il caffè e guardiamo proprio le persone che
nel loro
danno il meglio di loro, spugnalano per un paio di jeans scontatissimi, brutti come la fame.
Quello è secondario, però
non è secondario, bellissimo, meraviglioso.
Sì, ma che poi tra l'altro, magari quei jeans non sono neanche così in sconto, cioè nel senso, magari costano 90 euro a prezzo pieno e sono 85 scontati, quindi
no, sono 85. 90 euro scontati che prima costavano 88 e poi vengono alzati e riabbassati.
Esatto.
Sì, ma devi considerare bello che Natale, gli 88 euro però erano 88 euro di 5 anni fa, cioè che adesso varrebbero forse 20 quei pantaloni.
Quindi.
Va bene, io ho detto questo, no. Ragazzi, allora io direi che siamo tra l'altro in chiusura di puntata, possiamo mettere giusto ancora un brano, ma lo metteremo dopo esserci salutati, che sennò poi non abbiamo più timing. Grazie per essere stati con noi stasera, di aver cianciato con noi sui film di Natale.
Grazie a voi ragazzi,
Sono state chiacchiere in libertà.
Non ho capito, scusami.
Chiacchiere in libertà.
Sì.
Una puntata classica di Voglia di Gridare.
Ciao, come le nostre.
Ci siamo divertiti tanto, ragazzi. Grazie a voi.
Stare.
Rifacciamo il più presto possibile.
Assolutamente. Con Boldi.
Preferisco tra i due, preferisco De Sica, ma questo è un altro discorso.
Oddio, Oddio, tra una croce e l'altra, non quale scegliere, non saprei. Va bene.
Diciamo che Boldi lo preferiamo
con la propria puntata.
Esatto.
Alla prossima puntata, ricordatevi di seguire anche Radio I Killer su Instagram e su YouTube per le prossime novità di uscita anche di vari film, eccetera. Almeno così potete capire se un film ha senso di essere visto al cinema oppure no. E boh, Fly, grazie per la puntata, grazie per essere stato con noi e grazie anche ai ragazzi di Radio Killer. Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao, alla prossima.
Ciao, grazie.
Voglia di gridare vi ringrazia per averci ascoltati. Dato che la vita è breve, vi ricordiamo di seguire queste semplici regole prima di chiudere con la trasmissione. Scrivete alla mail redazionevogliadigridare@gmail.com o alla crotastudio@gmail.com per interviste o bella musica. Se vi stiamo simpatici, seguite le pagine @vogliadigridare_podcast e @lacrotastudio per le prossime novità in uscita. Inoltre, ricordiamo anche i contatti di Radio Bandito e di Radio Fab. Su Instagram li trovate come @RadioBanditoTorino e @RadioFabit. L'unica cosa che conta qui è la musica. Questa puntata è il modo per augurarvi buone feste e buon inizio anno nuovo. Insieme a Fly e Renzo andiamo a farci le vacanze ai Caraibi grazie ai vostri ascolti. Intanto, dato che non ascoltate mai le puntate vecchie, rimanete collegati in radio così vi riascoltate qualcosa. Tanti auguri e alla prossima da Bello.
Altro eupepsia, e non venite a dirci che lo zenzero era già in voga prima di stavolta. Vogliam ci sia riconosciuto il merito dello zenzero. Natale allo zenzero, presepe allo zenzero, tanti auguroni allo zenzero, stappare lo zenzero, brindare allo zenzero, gridare fortissimo zenzero, regali allo zenzero, vacanze allo zenzero, Gesù bambino di zenzero, dolciumi di zenzero, canzoni allo zenzero, bianco Natale di zenzero. Fosse ancora straconvinto che zenzero significa Natale, provasse ad assaggiare un biscottino allo zenzero.